Adesso vorrei parlare di uno dei motivi perché avviene questo, non diretto ma indiretto, cioè quello che si dice il risveglio cristiano nelle chiese, eccetera. Tutte le chiese da decenni che parlano di risveglio, risveglio. E con più parlano di risveglio, con più si addormentano. Guarda, in Egitto i bambini ebrei maschi venivano gettati ai coccodrilli. Oggi i coccodrilli sono quelli che praticano l'aborto. Gli ebrei accettavano passivamente questo. I cristiani oggi accettano passivamente che i loro figli vengano divorati nelle scuole. Mica li tolgono, no, si lamentano. E Dio dal cielo guarda. Dio dal cielo guardava i bambini gettati ai coccodrilli. Dal cielo guarda i bambini dei cristiani che i cristiani mandano alle scuole, scuole che sono come dei coccodrilli. Perché gli divorano la fede. Fino a che Dio poi ha trovato un uomo, sappiamo la storia, Mosè, che si è innalzato contro i faraoni, ha liberato gli ebrei, e anche tra di noi Dio sta cerca persone che abbiano il coraggio e sufficiente amore per il Signore, sufficiente forza in Cristo di insorgere. E allora, da quanto tempo le religioni addormentate pregano per un risveglio? Perché Dio non lo manda? È colpa di Dio. Queste quelle chiese che credono nella supremazia, è Dio che controlla tutto. Se non c'è il risveglio, Dio non lo manda. Sì? Bugiardi e imbroglioni. Il fatto è che Dio ha mandato ogni giorno, dalla Pentecoste in poi, sono 2000 anni. Ogni giorno ha mandato il risveglio, ma il popolo di Dio da quell'orecchio non ci vuole sentire. Angela, Romani 10, 21.
21. Ma riguardo a Israele, afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Romani 10, verso 21.
È facile dalla coppola von der Leyen alla Meloni, ai fascisti e ai comunisti, ma guardiamoci allo specchio, noi cristiani. Ogni giorno Dio ha teso le sue mani per svegliarci dalle nostre chiese tombali e sonno perpetuo, niente da fare. Invece di metterci in cammino, preferiamo organizzare un'altra riunione regionale, no, nazionale di preghiera. Andiamo a pregare come bravi farisei, andiamo a pregare perché Dio non fa niente. Nostre preghiere lo obbligheranno a Dio a fare qualcosa, dicono gli imbroglioni. Immaginiamo se quelli di Bruxelles o di Davos servissero i loro dèi come noi serviamo il Signore. Un'oretta alla settimana a canticchiare qualche canzonetta, ah, canzonetta bella, per l'amor di Dio, e per il resto sta lì a predicarci gli uni gli altri quanto male sta andando il mondo. Tutti a scuotere la testa, forza, tutti, scuotiamo. Destra sinistra, destra sinistra. Scuotiamo la testa come il mondo va male e poi tutti a casa, mica qua vogliamo mancare il nostro programma TV preferito. Forza, a casa. La messa è finita, andate in pace. Servizio funebre delle varie religioni è finito. Però invece i figli del diavolo, il loro lavoro tenebroso lo fanno, e come che lo
Sì.
fanno? Mica copiano i cristiani che non fanno niente, la maggioranza di noi, speriamo di non essere tra quelli. E come lo vediamo che sono fedeli questa gentaglia a fare il loro dovere satanico? Lo vediamo dalle tasse che aumentano, i salari che scendono, la torre di Babele della società anticristo, sempre più confusa. Lo vediamo dal caos, lo vediamo dalle perversioni nel mondo, tutte cose che avanzano queste cose nel mondo. E Pietro e Paolo e Giovanni com'è che hanno fatto? Loro che sono oggi così innalzati e perfetti, questi apostoli, vengono innalzati nelle religioni e un poveraccio come me non ha speranze di imitarle, sono così alti, così perfetti, così santificate, hanno fatto delle statue così perfette, come riuscirò io un giorno a farmi fare statue come loro? Non ci provo neanche, sto qui a lamentarmi a fare niente. E invece gli apostoli erano peccatori come noi, hanno solamente detto di sì a Dio e lo Spirito Santo ha operato attraverso di loro. Quindi non erano loro. Infatti Gesù, Giovanni 14, 12, ha detto: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori perché io vado al Padre. E allora siamo chiamati a fare le opere di Gesù, e maggiori, dice Gesù. Perché? Perché abbiamo lo Spirito Santo, perché siamo tanti. E anche Filippesi 4,13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, io posso ogni cosa in Cristo, non è così difficile. Forse tanti di noi predicatori incravattati dalla domenica dovremmo andare dai mormoni. Noi dovremmo andare dai testimoni di Geova, perché ci insegnano come andare nelle strade di casa in casa dove le pecore sono. Non parlo della loro dottrina ovviamente, ma noi grandi evangelici, cattolici, andiamo a imparare da queste sette come si evangelizza. Un pescatore che ogni domenica se la passa e spassa a fare riunioni con altri pescatori, altrettanto lazzaroni come lui, che invece di andare dove i pesci sono, e allora sarà sempre col suo cestello vuoto, cuore vuoto, le benedizioni divine scarse. Quel pescatore potrà pregare Dio, e può pregare tutti i santi quanto vorrà, i pesci non abboccheranno, le pecore non saranno raggiunte. Le chiese rimarranno vuote e più vuote diventeranno. Le vocazioni scarseggeranno sempre di più e sempre di più. Perché la tua casa, o Israele spirituale, o Israele cristiana, ti sarà lasciata vuota perché hai dimenticato il tuo Creatore, dice il Signore. Nella guerra delle prediche, a noi cristiani non ci batte nessuno. Quanto siamo valorosi a predicare. Ma forse andiamo da Paolo. Andiamo da Paolo, Romani 10, Angelina.
Sì.
Andiamo da Paolo, che magari ci può aiutare a capire qualche cosa su questo punto. Versi 15, per favore, al 21.
Romani 10, 15. E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie.
Non dice come sono belli quelli seduti lì a contare i passerotti che volano. Come sono belli quelli seduti. No, come sono belli i piedi. Cosa sono i piedi? I piedi sono quelli che si muovono, che camminano, che vanno e che annunziano buone notizie. 16.
Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice:
Signore!
Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Amen.
Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele, afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Romani 10, da 15 a 21.
Grazie Signore. Noi siamo una chiesa piccolina, dobbiamo crescere e non credo che stiamo andando abbastanza bene, dobbiamo crescere. Però Dio benedica la qualità della nostra chiesa, i fratelli che i frutti ce li hanno. Voi siete la cima in questa chiesa, voi con i frutti. Devo dire però che la maggior parte della nostra chiesa dice ma non fa. Non sono qua per innalzare la nostra chiesa, ma per dire in cosa dobbiamo crescere. E attenzione che nessuno di noi si guarda allo specchio e dire che bel narcisio che sono. Attenzione, attenzione, uno pensa sta diritto, ti attenta a non cadere. Questo non è per condannare, cioè chi non può, c'è qualcuno che non può, ma per chi non vuole. La vera Chiesa non prega per il risveglio, la vera Chiesa si sveglia. Al suono di quella tromba Quando è che l'abbiamo udita quella tromba? La prima volta quando lo Spirito Santo ci è entrato nel cuore, ci siamo svegliati, se siamo di quelli che si svegliano. Giovanni 10, Angelina. Allora, sì. Verso 14.
Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me.
Capito? Le mie pecore mi conoscono, dice Gesù. Se noi non conosciamo Gesù, non siamo salvati. Siamo solo religiosi. 27.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono.
E io do loro, 28.
E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 14, 27 e 28.
Ecco, capito? Cerchiamo di capire la Bibbia. La Bibbia non è il libro del telefono, non è un libro religioso che c'è un pelandroni al pulpito a predicarle, tutti i passerotti, tutti gli imbranati, tutti i pappagalli, sì. Ah! Cerchiamo di capire che la Bibbia a volte è il contrario di quello che ci dicono. Spero io di non essere così. Qui dice che le mie pecore, io le conosco e mi conoscono. E 27 dice, mi seguono. Se non stiamo seguendo Gesù, attenzione, come si segue Gesù? Ubbidendo ai comandamenti del Vangelo. Non sono difficili, però sono precisi. E se noi li stiamo obbedendo, cioè non dico perfettamente, nessuno ci riesce, ma che stiamo cercando, che stiamo facendo dei progressi ogni giorno. Se non lo facciamo, allora il 28 non è per noi. Il 28 non è per noi. Così dice il 28?
E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
A chi sta parlando do la vita eterna e non periranno mai? A quelli che lo seguono.
Alle pecore che ascoltano.
È inutile dire io sono un cattolico, un catto protestante, un proto cattolico. Inutile. Non serve a niente che essere di questa setta o di quell'altra o che parte della Chiesa dello Spirito e di Radio Blast. Ma chi se ne frega di queste cose? Le vere pecore non sono Radio Blast, cattolico e protestante. Sono quelli che lo seguono. Speriamo che Chiesa dello Spirito nostra, che la nostra piccola chiesotta qua, speriamo che sia tra queste. Se non stiamo seguendo, non siamo pecore, siamo religiosi. E il messaggio dolore alla vita eterna non è per noi. Svegliamoci, capiamo la Bibbia. Fratello Giuseppe, ma tu così non mi fai troppo contento. Arrivederci, amici come prima. Io devo predicare il Vangelo, non sono qua a carazzare le orecchie, neanche le mie. E quello che dico io lo dico a me. Io stesso mi devo guardare allo specchio della Bibbia e dire, oh, cosa sto facendo io? Sta venendo il tempo in cui dovremo seguire la sua voce e non le altre 1.000, 10.000. Ci sono 10.000 diverse legioni cristiane, una peggio dell'altra. Poi c'è la voce di Gesù. Viene sempre il tempo dei falsi profeti, sempre. Falsi profeti, il falso Vangelo, le false, le trovi dappertutto. Gesù lo devi andare a cercare, devi scavare, devi andare nel Getsemani, devi abbandonare tutto, abbandonare il tuo tempo alla televisione, qualcosa sì, devi seguire qualche notizia, devi abbandonare i tuoi hobby, abbandonare le tue cretinate e le mie. E allora viene il tempo dei falsi profeti, sempre, è già qui. E noi sappiamo discernere la differenza. Riconosciamo la voce del vero pastore in mezzo a 1.000 altre. Ci siamo abituati, abbiamo imparato, ci siamo addestrati a riconoscere la sua voce, a seguirla, ad amarla. Siamo in grado di andare controcorrente quando i pesci morti fluttuano tutti in una direzione, noi come salmoncina a nuotare all'incontrario? O stiamo fluttuando a peso morto con le masse di Dio? Paga le tue tasse, batti le mani in chiesa, segui le tue piccole tradizioni e chiamati cristiano. Non ti chiamare cristiano, chiamiamoci se siamo così religiosi. Allora attenzione ai pacciamami e ai pastori della prosperità, della supergrazia. La voce di Gesù è unica e parla solo attraverso la base. La pietra angolare, lo Spirito Santo, la parola, e questi sono uno, la parola, lo Spirito, la pietra angolare sono uno. Pietra angolare non è San Pietro, è Gesù. Pietro è un sassolino, ma la roccia, il granito, la montagna che crescerà a riempire tutta la terra, dice Daniele 2, la pietra riempì tutta la terra. Non è Pietro, è Gesù Cristo. Svegliamoci anche su questo. Dio è stanco di chi dice ma non fa. La via della parola è stretta, poco praticata, a volte difficoltosa, a volte ingiuriata, anche da quelli che dovrebbero amarci e che forse ci amano, però magari solo nella carne, solo magari alla maniera del mondo, alla maniera della parentela. Grazie Signore. Gesù dice, io chiamo la mia sposa. Io non chiamo come il mondo chiama. Proverbi 8, 1-36. Gesù mi ha dato questo passaggio per noi. Mi aiuti, Angela?
Sì. La saggezza non chiama, forse. L'intelligenza non fa udire la sua voce. Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni.
E dice, chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi stolti, diventate intelligenti.
Ascoltate, perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Infatti, la mia bocca esprime la verità, le mie labbra detestano l'impietà.
Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia. Non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Sono tutte rette per l'uomo intelligente, giuste per quelli che hanno trovato la scienza. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto.
Verso 14. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra.
Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia, il mio frutto è migliore del loro fine, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato.
Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Verso 32. Figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa.
Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Grazie, Signore.
Proverbi 8, da 1 a 36.
Un pescatore sta prendendo il mare e la sua barca è un po' come il suo cuore, con la sua rete fatta con amore e con sudore. Un pescatore sta prendendo il mare. E parte sempre con la pioggia o con il sole, e non c'è giorno che non tocchi il mare, finché il mondo girerà correndo intorno al sole. ogni vita avrà sempre un pescatore. In piedi sulla barca sembra proprio Dio che getta la sua rete, potrei caderci anch'io nella sua rete grande, grande come il cielo, cattura mille vite, anche quelle in volo lì. Ci sarà pianto ed amore, la gioia e il dolore, e la sua rete raccoglierà il tramonto, finché la barca piena non sarà, e piano piano guadagnerà la riva, ed ogni pesce buono sceglierà. E qualche volta uscirà la notte, ed in silenzio la rete getterà, finché la luna risplenderà sul mare. Ogni vita avrà sempre un pescatore. In piedi sulla barca è proprio come Dio che getta la sua rete, potrei caderci anch'io con la sua rete grande, grande più del cielo, cattura ogni creatura in terra, in mare o in volo lì. C'è chi avrà pianto